la parte, come io avevo immaginato, la parte conclusiva, perché domani vorrei fare un'altra cosa ancora, sempre abbinata, no, a questa riflessione, ma un'altra cosa ancora. Allora, la parte che mi manca sarebbe quella della, come dire, partire da come la Chiesa fa pregare nell'attesa dello Spirito Santo. Nella settimana proprio che precede la Pentecoste, per esempio la colletta del lunedì dice: venga su di noi, o Padre, la potenza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla tua volontà per testimoniarla con amore di figli. E per esempio la colletta del giovedì dice: venga, Padre, al tuo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni, crei in noi un cuore nuovo perché possiamo piacere a te e cooperare alla tua volontà. Cioè l'accento è posto: io invoco lo Spirito Santo per aderire alla volontà di Dio. Questi sono i collegamenti. Ma se io faccio la domanda in generale, qual è la volontà di Dio, noi non sappiamo rispondere. E se rispondiamo, è meglio che tacciamo. Perché diciamo delle corbellerie, più o meno. Tutti quanti, eh? Allora, se colleghiamo a quello che ho cercato di spiegare con il passo di Giovanni 16,13, no? Quando verrà Lui, lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito, allora noi possiamo intuire come si esprime, diciamo, come si manifesta questo collegamento tra richiesta di Spirito Santo e adesione alla volontà di Dio. Questo Spirito, che dice cose che ha ascoltato nel colloquio eterno. Allora, lo Spirito è colui che, diciamo così, presenzia al colloquio tra il Padre e il Figlio nella intimità di condivisione del loro amore per l'uomo. Lo Spirito è mandato per, come dire, per inserirci, no? In questa intimità del Padre e del Figlio e farci sperimentare il loro amore. La verità di cui si fa cenno dicendo Spirito della verità, come già vi avevo detto, no? È la grandezza dell'amore di Dio per l'uomo, che in Gesù si è fatto accessibile, io direi toccabile. Allora, lo Spirito che noi invochiamo per aderire alla volontà, togliete subito l'impressione della volontà come qualcosa che faccio io per. A volte quando faccio la domanda, no? È volontà, mi viene il mal di pancia, questa è volontà di Dio. Uno mi dà una botta sulla testa, questa è volontà di Dio. E eccetera, no? Allora, il collegamento che noi possiamo fare per comprendere questa dinamica è: Lui ci farà gustare la promessa di Gesù. Vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Cioè noi siamo amici di Gesù non perché non facciamo peccati, ma perché siamo messi a parte del suo segreto. Ma il suo segreto ha a che fare con l'amore del Padre di cui Lui è intimo, nell'amore che si manifesta per noi. È caratteristico nella festa della Pentecoste, no? Chiamare lo Spirito con l'immagine del fuoco. O fuoco, la cui venuta è parola, il cui silenzio è luce. Fuoco che fissi i cuori nell'azione di grazia. Fa parte degli inni di Sant'Efrem. Quando volete gustare qualcosa della liturgia, andate alle poesie di Sant'Efrem. Ha delle poesie, per esempio, sul paradiso, che è una meraviglia, no? Oppure, vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del cuore, no? Ecco. Lo Spirito, con l'immagine del fuoco, esprime appunto, adesso è un termine che a me piace usare, anche se è un po' ambiguo, no? Come si dicono, la cifra, cioè la modalità di verità di quel colloquio eterno tra il padre e il figlio. È come se soltanto quando noi veniamo a percepire l'eco di questo colloquio, il nostro cuore, boom, torna ad ardere. Senza percepire questo, noi siamo proprio come, diciamo, freddini, no? Quando, per esempio, pensate al sacramento della confermazione, no? È la visita dello Spirito Santo che rende testimoni, no? Ecco, essere resi testimoni vuol dire non capaci di vivere un impegno, non pronti a vivere un dovere, ma aperti a una sovrabbondanza. È una specie di sigillo di splendore. Questa rivelazione di Dio per l'uomo è frutto dell'azione dello Spirito Santo nel nostro cuore. Quando noi colleghiamo la richiesta dello Spirito Santo ad aderire alla volontà del Signore, noi domandiamo soltanto questo: fa che possiamo sperimentare la bellezza, la grandezza, no? Del tuo amore manifestato a noi dal Figlio, di cui Lui è così intimo del Padre, da, mentre ci mostra questo amore, ci mostra il volto misericordioso del Padre. Voi sapete che nella descrizione degli Atti degli Apostoli, il giorno di Pentecoste, lo Spirito è presentato sotto due immagini. E sì, si parla di fuoco, ma si parla di fuoco legati alla fiammella, no? Che sta sulla testa, che si pone, no? Sulla testa di ciascuno, che poi rende capaci delle lingue. Cioè il fuoco che si divide su ciascuno, e quando poi parlano in lingue, no? Chiaro che questo fa riferimento, no, al testo della Torre di Babele, quando gli uomini si mettono d'accordo per avere gloria, ma contro Dio. Più che altro, non tanto contro Dio, ma noi siamo capaci di costruire qualcosa di grande come te. E nel racconto Dio li disperde, nel senso che fa sì che non si capiscano più, no? A Pentecoste avviene il contrario, nel senso che tutti parlano una lingua diversa, ma tutti capiscono la stessa cosa. Ed è il mistero della comunione che custodisce la diversità di ciascuno, ma aperto a quella dell'altro. Sarebbe il grosso problema, anche dal punto di vista psichico, no? Quindi anche della struttura psicologica nostra, proprio della differenza. Per esempio, tenete conto oggi, no, che la presentazione della differenza sessuale non è neanche calcolata, nel senso che l'affetto, gli affetti, sono calcolati, legati alla persona, concepita al di là della realtà biologica della conformazione sessuale. Per cui anche il sesso diventa una scelta di volontà. Si fanno delle cose proprio, non mi ricordo perché è una persona che ha partecipato, cioè veniva da questa cittadina canadese, mi pare canadese, in cui due donne che avevano un bambino che però tiravano su come una femmina. E allora hanno chiesto alla scuola, che tra l'altro è una scuola cattolica, di poter andare nel bagno delle femmine. E l'altro dice, ma questo, ma questo sta in piedi a fare la pipì. E dice, le femmine si chinano. Però loro volevano, hanno fatto tanto che ha dovuto accettare la cosa e nessuno ha detto niente. Ora la domanda è, certo che si può volere questo, ma cosa succederà alla psicologia, diciamo, di questi bambini? Nessuno sa. Tutto quello che oggi viene detto, famosa teoria del gender, no? Che voi pubblicamente non potete più dire che il matrimonio è tra un uomo e una donna, se lo dite passate un brutto guaio, pubblicamente, no? Ma la mia domanda è, perché noi dobbiamo credere a una cosa che non ha alcun riscontro e voi accusate noi di credere come fede, no? Allora, noi almeno abbiamo una specie di testimonianza, sono un atto di santità con noi. Chi pensa così? Su che testimonianza si può basare? Nessuno sa quali saranno gli effetti. Ma la scienza non procede dal fatto di documentarsi. Sembra che questa cosa, che non ha risposta, non viene neanche presa in considerazione. Perché dico questo? Perché nell'ottica della volontà l'uomo si può imporre qualsiasi cosa. Se la volontà è espressa in termini di libertà assoluta, significa che l'uomo ha dimenticato la sua origine. Pensate a questa cosa banale, semplice, no? Nessuno ha scelto di entrare in questo mondo. Chiunque di noi può scegliere come uscire, va bene, non sarà buono, però può sceglierlo. Ma in assoluto nessuno può scegliere di entrare. Il che significa che quando tu eserciti la libertà, tu la eserciti in una realtà già donata. Avere la presunzione che nella mia libertà io voglio quello che voglio è misconoscere totalmente la propria origine. Ora la domanda è, chi misconosce la propria origine potrà mai compiere se stesso? Chi misconosce da dove viene potrà mai sapere dove va? Allora, perdonate questi collegamenti anche culturali, ma è solo per sottolineare che quando la Chiesa fa pregare per l'invio dello Spirito Santo collegato alla volontà, cioè aderire alla volontà, vuol dire che si inserisce in un contesto di realtà già donata. In questo contesto di realtà donata c'è già come un movimento, diciamo, come una dinamica che è segnata. Se voi favorite questa dinamica, il vostro essere si compie. Se voi impedite a questa dinamica, la bloccate, la stoppate via, no? L'effetto sarà che voi non potete compierli. Allora, L'annuncio del Vangelo è: volete compiere il desiderio, i desideri che avete in cuore? Lasciatevi guidare dallo Spirito della verità che vi mostra la grandezza dell'amore di Dio per voi. E se voi rispondete a questa manifestazione, compierete, noi diciamo no, la vostra umanità, cioè compierete quello che voi siete. In realtà l'uomo è chiamato a diventare ciò che è, ma solo sotto la guida dello Spirito si può, perché, come dice San Paolo, lo Spirito conosce ogni cosa e non è giudicato da nessuno. La carne conosce solo la carne, ma non lo Spirito. Lo Spirito conosce lo Spirito e la carne. Ma non è così scontato vivere le cose, no? Allora, questa, diciamo, celebrazione noi della Pentecoste ci immette in questa dinamica che attraversa tutto il mio, cioè attraversa il mondo, no? E arriva al nostro cuore per, come dire, aprirlo a quello che è il segreto di Dio custodito per noi. Noi, non so, a volte mi viene da pensare, no? Quante cose sono state dette di Dio da filosofi, poeti, come dire, in tutte le culture, no? Chi ci dice che noi con queste riflessioni, con questi ragionamenti, tocchiamo qualcosa della realtà di Dio? Chi ce lo dice? Noi di Dio, alla fine, possiamo conoscere quello che Lui di sé ha detto. E noi, dal punto di vista della nostra fede, che non è un ragionamento, no? Noi di Dio possiamo conoscere solo quello che Gesù mostra. E vi faccio la domanda: Gesù mostra forse un Dio che castiga? Mostra forse un Dio che si offende? Mostra forse un Dio che opprime? Perché nelle nostre preghiere parliamo sempre di offesa a Dio, che castiga? Perché? Non è che voglio cambiarne. È solo per illustrare quanto noi, a livello profondo di sensibilità, siamo distanti da questa manifestazione, diciamo rivelazione evangelica. Allora, tutto lo sforzo è quello di entrare, o meglio, di far arrivare questa manifestazione, questa rivelazione evangelica, perché noi istintivamente non siamo così. Quante volte io ho sentito persone: Dio mi ha perdonato, ma io non mi perdono. Pensate per esempio a certi tradimenti negli amori, no? Quando noi diciamo così, siamo onesti con Dio, siamo onesti con noi stessi. Eppure guardate che le persone sono sincere, cioè quando dicono così è veramente, ed è un peso, eh? Ecco, noi non riusciamo, questo anche nella nostra vita, diciamo, quotidiana, non riusciamo a far arrivare al nostro cuore quello che è davvero la visione evangelica, quello che è davvero la rivelazione di Gesù. Noi quando invochiamo lo Spirito, lo invochiamo a che questa rivelazione evangelica tocchi finalmente le radici del nostro cuore, convinca finalmente il nostro cuore di chi è Dio. Ma guardate che non è così scontato. Quando San Paolo deve elencare i frutti dello Spirito, non dice il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. La lettera ai Galati, capitolo 5, 22. Perché elenca quelle serie di qualità? Che cosa riguardano quelle qualità? Voi osservate, riguarda la natura delle relazioni. Cioè i frutti dello Spirito non possono che riguardare la capacità di vivere relazioni compiute, di relazioni rivelative della presenza di Dio nel mondo. E le due coordinate sono l'amore di Dio che si manifesta al mondo e la comunione tra gli uomini, no? Ora, tenete conto, quando viene dato lo Spirito, è dato in vista della missione nel mondo. Ma c'è un'altra missione, oltre quella di riunire i figli di Dio dispersi? C'è un'altra missione, se non quella di far conoscere la grandezza dell'amore di Dio che ci riunisce in comunione? Allora, lo Spirito investe l'universo irradiando dal centro delle persone. Il mondo non cambia. Se domani dovesse venire una esplosione, come dire, non so, in una stella che cambia, non so, certe orbite di, dico delle stupidaggini, di galassie, in modo che si, cosa sente lo Spirito? Eppure quegli eventi saranno vissuti dalle persone in un certo modo. Lo Spirito interessa come le persone vivono gli eventi. Le persone, quando vivono gli eventi, non li vivono in assoluto, ma in rapporto alle altre persone. Allora, se lo Spirito è presente nel mondo, è presente perché trasfigura i cuori delle persone e fa sì che le relazioni che legano le persone siano relazioni parlanti della presenza di Dio nel mondo. Diciamo così, in termini più generali sarebbe questo. Le relazioni compiute manifestano una pienezza di umanità. L'uomo è un essere tale che non ha in sé la sua definizione, è come un essere fondamentalmente aperto. È un essere per, è un essere, diciamo così, non tanto in funzione, ma rivolto a. Non può trovare in sé la sua perfezione, la trova nel rapportarsi a, come la trova nell'essere aperto a Dio, la trova nell'essere aperto ai fratelli, no? Questa dimensione è esattamente lo spazio che lo Spirito, diciamo, riempie muovendo i cuori alla comunione con Dio e tra di loro. Pensate soltanto questo: se i nostri cuori fossero liberati dalle illusioni di potenza, prestigio, importanza, presunzioni, potere, noi saremmo fondamentalmente pieni, come dire, vivremmo la nostra umanità in modo pieno, solidale, cioè mossi dallo Spirito di Dio. Ma ognuno di noi, per poter accettare questo, deve in qualche modo vincere questa illusione di prestigio, importanza, quello che nelle tentazioni era la visione mondana. Non è che noi non capiamo questo, ma in pratica facciamo mille resistenze. In pratica, prima di accettare che questo sia vero per voi, mamma mia che fatica. Mi ricordo di una, dunque, non so se voi, anche io prima non lo conoscevo, è un accademico di Francia. Allora, cioè, diciamo così, lui era famoso perché aveva studiato i movimenti delle falde, delle falde, no, come si dice, quando ci sono i terremoti.
Sì, le falde.
Le falde, no, che si spostano. Lui era diventato famoso perché aveva studiato i movimenti di queste falde e si chiamava Pichot, è un accademico di Francia. E ha fatto ha fatto un viaggio in India e ha approfittato di andare a Calcutta in uno di questi chiamiamoli ricoveri di Madre Teresa, dove raccoglieva tutti i moribondi, disgraziati. E dice che lui è entrato e siccome lei stava con un cucchiaio, no? Stava dando un passino, qualcosa insomma, a questo bambino, quando è entrato questo, lei senza dire niente dice: imbocchi questo bambino, no? Gli ha dato questo bambino in braccio, la ciotola, no? Lui, che era anche medico, ha capito, ma questo bambino tra tre minuti è morto. E lui non ha detto niente, ha accettato di imboccare e dopo qualche minuto questo bambino è morto. E lui ha incominciato a riflettere, cioè, sono uomini anche geniali, no? Dice, ma che senso ha tutto questo? E poi ha chiesto a Madre Teresa, ha parlato, e quello che lui ha dedotto è: un atto di onore a un uomo non ha prezzo, non è vincolato a nulla, ha valore solo perché è un atto di onore a un uomo. Lui è tornato a casa, ha lasciato la sua attività, d'accordo con la moglie ha aperto una casa per handicappati mentali gravi e ha finito la vita con il fare delle cose inutili ma ricche di onore per le creature. Un gesto ha cambiato la vita. Noi non è che non sappiamo queste cose, ma è come se noi non potessimo reagire con la forza interiore, con l'emozione interiore a questa realtà. Per cui noi in realtà sì che crediamo a questo, ma non scatta mai. Cioè non viene, ma anche, non so, per dire, faccio un atto di onore a mia sorella. Se poi questa sorella è, come dire, mi scaraventa, non lo faccio più io. Non penso più che è un atto di onore, è un atto di onore assoluto. Perché facendo quell'atto di onore io realizzo quello che lo spirito tende a manifestare nel mondo. Io ho bisogno che l'atto di onore sia riconosciuto, abbia uno scopo, serva a qualcosa, tutto così. Ma appena metto questo, io mi tolgo dalla grandezza della rivelazione del Vangelo. E noi, fin tanto che non accettiamo questo, noi non riusciamo a stare liberi nella vita per vivere, diciamo così, no? Questi atti di onore che non servono a nulla se non a far splendere qualcosa di grande. Il qualcosa di grande è semplicemente che la nostra umanità si gioca solo nello stare così solidale con il mio fratello, che faccio un atto di onore a lui senza che serva niente. E poi si scopre che chi riesce a fare così, in realtà cambia il mondo. Perché voi sapete quante critiche ha ricevuto Madre Teresa, no? Perché il suo, diciamo, soccorrere, non so, i miseri, quelli lungo la, non so, i moribondi, così, no? È come se sprecasse un mucchio di energia inutilmente, perché durava un giorno, due giorni, una settimana, poi morivano, no? E lei si è sempre rifiutata di collegare la carità a uno scopo. Uno scopo vorrebbe dire: io faccio la carità perché cambio la situazione, non so, tipo le condizioni di vita di... E lei diceva, no, che a questo ci pensano gli stati, ma io non ho mai visto uno stato che ami i poveri. Vi dico una mia piccola ma forse ve l'ho già raccontato una volta, come io ho deciso a 10 anni di a casa non posso stare, quindi avevo metà della tua età. 10 anni, allora, va bene, è una cosa, ma sono tanto per... La mia maestra di quinta elementare mi ha riferito poi anni dopo che alla domanda, io ero bravo a scuola, il primo della classe, alla domanda no, cosa farai da grande, lei dice, io non mi ricordo, ma lei dice che ho risposto, ho fatto l'ingegnere o il prete. Dice, come mai? Sono due cose molto diverse. La mia risposta, l'ingegnere aggiusta le macchine, il prete aggiusta gli anni, devo aggiustare qualcosa. 3 settimane dopo, arriva un missionario che fa vedere il vecchio film del 1950, era un film fatto in Spagna su padre Damiano nell'isola dei Nibori. Ma avete visto il nuovo film? Ma l'avete visto il nuovo film?
No, no,
no. Comunque, ho visto questo film, quindi un ragazzino, no? Ho detto, io devo farlo come quello. Sono andato a casa, ho detto, ma tu dimmi che sei qui. Non posso stare qua. Io devo andare via. 10 anni. Mia mamma, ma scendete che mi sembra comodo. Non capisci niente, no? Però ho pensato tanto i piedi, perché poi dopo ho cercato di parlare con questo missionario che veniva da un istituto missionario di vicino, insomma, a settembre ero già in questo posto, ho incominciato le medie in questo istituto missionario, no? Io ho sempre avuto poi questa figura come familiare. Poi in quel tempo ho saputo che Madre Teresa di Calcutta ha patrocinato con forza la causa di beatificazione di questo padre Damiano. E nel 1999, non mi ricordo più come si chiama il regista, hanno fatto un nuovo film su Father Damiano, non c'è in italiano. Io l'ho visto con i sottotitoli in romeno, perché attivo meglio il romeno dell'inglese. Però se voi potete leggere. Comunque è in inglese, quindi lo potete seguire, ma io non capisco il tubo di inglese. Allora, i sottotitoli in romeno. Poi è uscito un libro, no? La biografia, e la cosa che ha colpito è questa. Lui diceva che era inutile servire i suoi ammalati perché loro non avevano bisogno di servizio solo, ma di essere amati. Quindi lui li doveva abbracciare. Voi sapete che poi ha preso la lebbra a suo tempo, però appena morto è ritornato con un corpo liscio, cioè bello, no? Non so se è una cosa che avviene naturalmente, se è un mezzo miracolo, non lo so. Comunque no, la caratteristica è che se lui era lì, non era lì solo per risolvere un problema, che tra l'altro non è stato risolto, anche se l'epidemia poi è diminuita, era un'epidemia delle isole Hawaii, e è chiaro che lo presentavano come una specie di tragedia quello, ma era l'unico modo che allora potevano escogitare per limitare la diffusione della lepra, e quindi avevano raccolto in un'isola, appunto Molokai, tutti i malati di lepra e anche quelli che erano contagiati senza ancora avere la manifestazione, quindi c'era un caos in questa, no? Quando lui è arrivato in questo caos, ha incominciato a costruire una chiesetta, insomma, ha rivoluzionato la vita. Tanto che quella isola, che era chiamata l'isola dei pazzi, dopo che è passato padre Damiano, è diventata l'isola di uomini. È caratteristico. E non solo perché ha curato, ma perché li ha amati. Cioè lui diceva che non si può servire come prendendo distanza, perché questo non sarebbe il vero servizio del Vangelo. Ed è questo che ha trasformato l'isola da terra di pazzi a terra di uomini. A me è sempre molto colpito questo, no? I suoi collaboratori all'inizio erano uno scapestrato, un ubriacone, che ha deciso di se passa la vita lui posso fare anch'io, e un giovane medico americano che voleva fare. Solo molto dopo un gruppo di suore ha accettato di andare, perché si temeva di allargare l'epidemia, in quanto chi poi andava lì non poteva più uscire, quindi era una scelta, no? Ma anche, perdonate se mi dilungo su questo, ma solo per dire, no, che non è in gioco la generosità del servizio, è in gioco la natura di come tu vivi il servizio. E così nella vita fraterna non è in gioco che io, non so, devo sempre chinare la testa davanti a te, no, ma è il senso che do a questo, e cosa percepisco nel cuore, cosa vivo nel cuore per fare così. La rivelazione del Vangelo non riguarda il gesto che tu devi fare, ma riguarda il senso che il gesto ha. Tanto che i gesti fatti da persone diverse suonano in maniera diversa. Non è che una carezza è carezza sempre dolce per tutti. Se la fa uno è una carezza, se la fa un altro può essere tutta una cosa ambigua, è sempre una carezza. Allora, è il senso. Ecco, noi dobbiamo lasciare che l'annuncio del Vangelo, che la manifestazione, la rivelazione del Vangelo, porti la capacità di percepire questo senso che regga le nostre azioni, i nostri gesti. Quando si attiva questo, allora non siamo così troppo preoccupati né dei nostri peccati, ma neanche di quelli degli altri. Siamo solo preoccupati di non impedire al nostro cuore la percezione di questa rivelazione, o di impedire all'altro che possa percepirlo. Questa è l'azione dello Spirito Santo. È un po' diverso da come immaginiamo. E poi un'ultima immagine, questo basta, è quello del Gesù si presenta come il buon pastore, no? Ma prima di presentarsi come il buon pastore, Gesù illustra l'immagine del recinto e della porta del recinto, no? Quando dice io sono la porta, perché, diciamo così, ho avuto modo di riflettere, no, sulla porta, no? Cioè io sono la porta, cosa vuol dire, cosa non vuol dire? Perché nel Vangelo diverse volte è usata l'immagine della porta, la porta larga e la porta stretta, per sottolineare la fatica di seguire il Signore, oppure ma guarda com'è bello, spazioso, no? La porta della perdizione, no? E noi immaginiamo che questo esempio riguardi la fatica dell'osservare i comandamenti. Noi immaginiamo, ma guardate che è molto legato all'immaginazione, non alla verità, ma immaginiamo che seguire i comandamenti costa fatica, e invece fare la bella vita no. Ma guardate che non è proprio così, eh. Si fa fatica anche a fare la bella vita. Comunque, noi immaginiamo questo. Ma è proprio questo che ha voluto dire il Signore. Allora, da collegare, proprio siamo nel capitolo, mi pare, 10, no? Di Giovanni, quando parla del buon pastore, che lui è la porta, no? E la porta e ti è, come dire, è annunciata, insomma, è presentata in rapporto a quello che Gesù dice: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Cioè il suo essere porta è essere porta perché noi abbiamo la vita. Ma cosa vuol dire collegare la porta a questo? Allora gira, no? La cosa fondamentale resta questa. Siccome il discorso della porta è sempre collegato alla vita, allora porta stretta non è tanto la fatica del compiere i comandamenti, ma è la fatica dell'accogliere Gesù. E allora la porta, come immagine, è la porta che il bambino deve attraversare per uscire dalla pancia della mamma. Ed è una porta stretta. Se non si attraversa questa porta stretta e il bambino sta al largo nella pancia della mamma, muore. Se la attraversa, diciamo, noi diciamo viene al mondo, ma la vita che ha, come dire, si manifesta in tutta la sua efficacia, no? Quindi è porta stretta perché è la porta della vita, è l'immagine tipica dell'immagine del bambino che nasce. Tempo fa ho ricevuto da Mosca, da un amico, no? Che circolava in internet una specie di, sai come sono quelle storielle, no? Sono due gemelli nella pancia della mamma che uno dice: ma come bello comodo stare qua, oh, come si sta bene, non si fa neanche fatica a mangiare perché c'è qualcuno che pensa a noi. E l'altro dice: però porco cane, chissà cosa ci sarà fuori, sarebbe interessante andare a vedere. Cioè è una specie di colloquio, no? Tra i due bambini in cui uno dice: ma no, che si sta troppo comodo, ma cosa vuoi uscire? L'altro dice: un po' di curiosità ci vuole, e se fuori fosse meglio, no? Cioè è la vicenda, no? Ma detto in modo proprio, senti quelle battute che ci scontrano, no? In questo, in Russia ne ci sono moltissime di queste, e io ho subito applicato a questa cosa del Vangelo. Però attenzione, la porta stretta non è la fatica che facciamo noi, la porta stretta è la fede in Gesù. È lui la porta stretta. E se noi accettiamo di uscire dalla vita tramite lui, allora la vita è in abbondanza. Pensate per esempio quando viene narrato l'evento del battesimo al Giordano. Non si dice che si aprì il cielo, no? Allora Gesù è la porta aperta dal cielo verso di noi, diciamo così, dal cielo alla terra, ma anche dalla terra al cielo. Lui è la porta aperta. Da questa porta aperta non scende lo spirito e sta su di lui. Ora, questa pienezza di spirito è quella che ci fa attraversare questa porta aperta che è lui, per poter godere della manifestazione della grandezza e dell'amore di Dio per noi, che si esprime in comunione, in solidarietà con tutti. Ogni strettezza deve essere in funzione della vita, non per farsi dei meriti. Se io, per esempio, non so, quando sono attaccato, sono accusato, e io sento una specie di cuore fanno, si contorce, si stringe, no? Se io questo lo vivo in rapporto a gustare qualcosa di più grande, beata strettezza. Ma se io vivo questa strettezza solo perché non riesco a vincere il punto, non ho la forza sufficiente per, come dire, non ho un desiderio più grande, guarda, una tristezza che è una strettezza che soffoca, è una strettezza che inasprisce. Questa è la strettezza vera, è quella che porta alla vita. Devo sempre sentire la vita abbondante che porta Gesù. Quando Gesù parla di nuova nascita con Nicodemo, è la stessa cosa. La nuova nascita è la nascita per la porta stretta, ma la porta stretta è Lui, è sempre Lui. E quando noi accettiamo di passare per la porta stretta, è proprio la, come dire, entriamo proprio nella possibilità di avere la vita e averla in abbondanza. Perché poi la vita non è che splendore di amore, nient'altro. E passando di Lui, questo, passando per mezzo di Lui, questo è garantito. Ma noi, certo che lo ripetiamo, ma non ci crediamo. Cioè, noi è come dire, sì sì è vero, no? Ma poi nel cammino concreto della vita quotidiana, noi mettiamo molto, non solo resistenza, ma soprattutto... io dico dubbi, ma non dubbi perché voi avete, i dubbi sono sempre cosa buona, ma il dubbio come è il dubitare già per principio, cioè è come mettere in dubbio proprio, non un dubbio, ma è mettere in dubbio la cosa. E proprio perché la mettiamo in dubbio, quella strettezza non porta vita. E siccome noi non sopportiamo la strettezza senza vita, prima o dopo andiamo al diavolo. Abbiamo e mandiamo al diavolo chi sta con noi, oppure noi stessi diciamo basta. Io ho fatto tanti propositi, ma chi se ne frega, basta. Invece, quando è vissuta la strettezza in rapporto a un desiderio più grande, a poco la vita cresce e ci conquista. Noi, cioè la vita spirituale, è lasciarsi conquistare da questa abbondanza di vita che avviene, che scaturisce per il passaggio attraverso la porta stretta che è Lui. Se si può vedere un'altra cosa. Beh, confermo solo questo perché ormai il tempo va alle 16 e mezzo. No? Mm-hmm. Sì. Concludo in questo modo. Per noi fa problema il fatto che se tutto questo fosse in teoria come vissuto nel positivo, nessuno metterebbe in discussione, ma la vita concreta è piena anche di cose negative, negative nel senso di oppressioni, ingiustizie, stanchezze, violenze, malignità, eccetera, eccetera. La nostra vita è piena. Allora, se di fronte a ogni ingiustizia, quindi pensate anche alle cose più banali della vita fraterna, no? Noi potessimo dire con Gesù, io l'ho espresso in questo modo, per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso. Significherebbe diventare collaboratori con Dio alla sua opera di salvezza. Significherebbe non permettere che il nostro cuore ceda alla divisione con qualche fratello, respingendolo lontano da noi. Perché in tal caso daremmo più importanza all'agire di un uomo che non all'agire di Dio. E ci sottrarremmo alla comunione con Lui, che Lui non ha altro desiderio se non quello di attrarre alla sua comunione tutti i suoi figli. Sottolineato, se noi potessimo dire il Padre Abramo perché io offro la vita, non sono costretto a offrirlo, ho scelto di offrirlo. Quando c'è un'ingiustizia, sono io che scelgo di, non che mi è arrivato addosso e non posso fare diverso. In pratica è così, non è che tu vuoi evitare, ma se tu sei libero di prendere la cosa, quindi di affrontarla in questo atteggiamento, allora ripeti la stessa dinamica che dice Gesù. Lui è catturato, è assalito, viene preso per essere processato, ma è lui che si consegna. Pensate, se noi potessimo ragionare così, quando un altro ci assale, poter dire io non sono arrabbiato con te, perché a te ho già dato il potere di fare questa cosa. Noi non andremo mai nel fosso. Cioè, davanti all'ingiustizia, reagire con io ho già dato il potere a te, non ho bisogno di difendere il mio diritto, l'ho già concesso. Se avessimo questo principio di libertà, noi godremmo la vita in abbondanza. Come fa Gesù? E come ci invita a fare stando in lui. Non ci credete tanto, eh? Non ci credete molto. Però, dunque, vabbè, è solo una mia piccola esperienza, ma poter elaborare questo atteggiamento in libertà di dire davanti al fratello o un altro, no, che gli calpesta oppure che manca di giustizia oppure dice delle cose non vere di lui, ma tu lo puoi fare perché io ti ho già dato il potere, non ho bisogno di difendere me. Avendoti dato il potere, io so che in Dio posso. Cioè, non perdo l'amore, perché l'amore che viene da Dio è più importante della tua azione. Il nostro cuore avrebbe solo da volere. Ma crederci! Basta!